شك شك انبطاح ها ها ايوه هيك 970 ها كمان مره 970 شوف شوف 970 الصوت 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 970 مقاطعه.
Ed eccoci, come dicevamo, in diretta con una compagna. Poco fa, insomma, stavamo facendo un po' la storia di questo 5 giugno 1967, quando partì l'attacco israeliano nei confronti appunto di Siria e Egitto, soprattutto insomma dell'Egitto, il 5 giugno, quando gli distrussero tutta la forza aerea, quando iniziò la Naxa. Poco, insomma, non è neanche passato un mese che parlavamo di Nakba, la catastrofe, per arrivare oggi a parlare della disfatta. Ecco, con te volevamo un po' ripercorrere, farci raccontare qual è all'oggi, anche con uno sguardo rispetto a questo periodo storico, quello che è passato, questi 50 anni.
Ma non so se vogliamo continuare da perché certo voi siete partiti molto in avanti, diciamo quasi oltre mezzo secolo di storia, e chiaramente tutto quello che è passato in questi 50 in questi
52
in tutti questi
ormai.
Anni questi
50, eh? Ormai 52.
Sì, sì, certo, insomma, era per fare una cosa veloce. Sicuramente di situazioni, di cambiamenti dentro in tutta quella regione, in particolare nei territori palestinesi, insomma, ce ne sono stati tantissimi, sappiamo, insomma, io citerei così tanto per ricordare, perché forse è stato il periodo in cui diciamo un po' la Palestina è arrivata alla ribalta, agli occhi del mondo internazionale, che è stata appunto la prima intifada, la prima grossa rivolta dopo chiaramente tutta la guerra del 67, quindi l'occupazione di tutti i territori palestinesi, e che è stata la rivolta che in qualche modo è arrivata alle nuove generazioni internazionali.
Sì, diciamo che fu il primo, proprio perché insomma, come dire, fu la prima grossa sollevazione dentro i territori occupati, perché la maggior parte dalla Naxa in poi, dalla Nakba e anche dalla Naxa, le forme di resistenza erano molto fuori dalla Palestina, diciamo, le grosse forme,
sì,
anche i Fedayeen stavano quasi tutti fuori.
Sì. Ma non solo, chiaramente c'erano degli equilibri politici anche completamente diversi. E nell'87 invece appunto abbiamo questa rivolta, ma ecco, quello che volevo sottolineare arriva un po' agli occhi, alla conoscenza delle nuove generazioni anche a livello internazionale, quindi una rivolta fatta di giovani, di donne, di famiglie intere, di tutta una popolazione che in quegli anni, diciamo molti, tantissimi anni dopo le lotte di liberazione e anche negli altri paesi, e con i cambiamenti anche geopolitici, con i cambiamenti dei vari schieramenti, insomma, arriva così a conoscenza del mondo, insomma, per parlare anche personalmente, anche di noi che abbiamo conosciuto la prima intifada, abbiamo conosciuto e siamo andati proprio anche sui luoghi dove si svolgeva questa prima intifada, chiaramente insomma il primo impatto era stato proprio quello di una sollevazione popolare, quindi poi l'immagine era molto chiara, era data anche molto chiaramente da parte di tutti i media internazionali, che era la popolazione con i sassi in mano, perché così fu quella rivolta, tutta la popolazione con i sassi in mano contro i carri armati di Israele, quindi un'immagine diciamo anche molto forte. Mi ricordo che appunto all'epoca la Kufiya e così come la battaglia palestinese era così un po' il simbolo, è stato il simbolo per tutta quella generazione, insomma, comunque un esempio di rivolta contro un potere molto, un'occupazione militare molto forte che già era presente da tanto tempo e che purtroppo continua ad essere presente tuttora. E
No, poi, e poi quello che però viene da riflettere, insomma, dal 67 ad oggi le condizioni di vita dei palestinesi sono andate peggiorando, non migliorando.
Sì, no, certo, se vogliamo subito arrivare all'oggi si può subito dire che ci sono dei momenti, ci sono oggi la popolazione sta passando dei momenti sicuramente peggiori e dei momenti che caratterizzeranno ancora in peggio la situazione della popolazione, quindi purtroppo tutti quei passaggi sono stati talmente potenti e talmente veloci, tant'è che appunto volevo un attimo terminare, se state facendo un po' questo excursus, la prima intifada portò a questo accordo inevitabile quasi, che sono stati gli accordi di Oslo, che in qualche modo al quale non tutta la popolazione, non tutti credevano potesse essere un accordo di lunga durata o comunque un accordo che portasse alla soluzione completa del conflitto israelo-palestinese, però bisogna dire che per un attimo sicuramente molti hanno lo hanno pensato e lo hanno vissuto in qualche modo. Basta pensare, per esempio, ecco, io prendo magari l'esempio più banale, che è quello dei territori per i primi tempi, parlo proprio subito immediatamente dopo l'accordo, i territori palestinesi intanto non erano pieni di checkpoint, non erano chiusi, non erano circondati dai muri, per esempio, no? Quindi per un attimo questo chiaramente, insomma, se tu chiedi alla gente di oggi nei territori palestinesi che significato, cioè che cosa si ricordano di quegli accordi, perché adesso non esistono più e nessuno fa più riferimento a quegli accordi, però la gente comunque ti risponde: era tutto aperto, si poteva andare dove volevamo e c'era la libertà di movimento. Diciamo, purtroppo quel unico punto di vista, diciamo, decente tra virgolette degli accordi di Oslo, che appunto era l'apertura, insomma, un po' per chi è andato lì in quel periodo 97-98, diciamo, le frontiere erano aperte, si entrava e si usciva da tutte le parti senza speciali coordinamenti, eccetera, eccetera, non c'erano i muri, la gente si poteva muovere, quelli e gli uni e gli altri andavano un po' dove gli pareva. Poi chiaramente quello invece sappiamo che poi di fatto gli accordi erano stati soltanto una scusa molto breve, molto banale per rinchiudere
i palestinesi,
intanto per costruire la maggior parte della colonizzazione, quindi per costruire tutte le strade e le barriere necessarie per dividere completamente la popolazione, tant'è che poi lo stesso, uno dei fautori degli accordi di Oslo, Rabin, che sicuramente, insomma, non era un uomo di pace così come lo si descrive sempre, però fu in ogni caso ucciso da uno dei loro stessi personaggi, insomma, israeliani,
oppositori. No, ma infatti quello che forse veniva da riflettere è che anche il periodo degli accordi di Oslo, che poi appunto tu parli di libertà di movimento, poco fa facevamo riferimento ad un libro Damasco di Suad Amiri, che raccontava quella precedente al 48 di libertà di movimento, che era ancora più ampia, insomma. Sì, ci accorgiamo del, come dire, quanto è labile, è una questione di punti di vista, no? Anche rispetto alle generazioni, quelle precedenti al 48 avevano una libertà di movimento che inglobava anche la Siria, il Libano, la Giordania, era un tutt'uno. Poi piano piano questa cosa si è andata restringendo nel 48, ancora di più nel 67, poi sembrava dicevi te, magari nel 80, nel 90, dopo il 93-94 sembrava che ci fosse qualcosa in più, come sempre possibilità di movimento all'interno della Palestina occupata, e anche qui c'è una, mi sembra rispetto all'oggi, c'è un dato che è simile, no? Anche all'epoca, dopo la prima intifada, si giunse a questi accordi e ci fu un'immissione di soldi, come dire, arrivarono tutta una serie di soldi appunto all'autorità palestinese, che che diedero un po' di respiro. Anche oggi, con l'accordo del secolo di Trump, si parla di un'immissione di soldi, come poter barattare la propria libertà, i propri diritti, sempre con soldi che poi, insomma, arrivano e rendono, non solo creano maggiore dipendenza, perché questo pure è un po' il dato, no? Rispetto all'oggi.
Oggi in questo momento, per esempio, questa cosa del barattare con i soldi, in questo momento, vabbè, adesso così parlando in generale, se vogliamo subito saltare al grande così il grande piano di Trump, di soldi in questo momento gliene stanno levando più che mettendoli in tasca, poi che andranno nelle tasche di qualcuno che baratterà tutta una serie di accordi è probabile, però in questo momento, per dire, per la popolazione, più che arrivare soldi, basta vedere per esempio tutto l'accordo e il taglio che ha fatto gli Stati Uniti alle varie agenzie umanitarie, a cominciare dall'UNRWA, che comunque ha portato in questo momento, per esempio, solo per fare citare un dato, a Gaza più di 1 milione di persone sono con delle difficoltà, stanno vivendo in questi ultimi periodi di difficoltà di accesso al cibo molto molto alte, questo in seguito ai tagli dei fondi, quindi proprio tantissimi soldi, diciamo, che non arrivano. Poi ripeto, sicuramente stanno arrivando da altre parti, no, per fare il grande accordo, però sicuramente non stanno arrivando alla popolazione.
No, ma io lo dicevo come esempio di scambio, no? Accordi di pace a fronte di investimenti, tra virgolette, che poi è ovvio che non entrano nelle tasche della popolazione palestinese, però il meccanismo politico è uguale. Noi vi promettiamo, vi facciamo vedere, di fatto creando una dipendenza sempre maggiore, quindi distruggendo, così fu con gli accordi di Oslo, distruggendo l'economia palestinese.
Questa logica, cioè la logica dell'accordo, di quello che vorrà essere l'accordo, che tra l'altro voglio ricordare, questo grande deal di Trump è stato comunque rimandato per il momento, non so, insomma, se avete visto, doveva attuarsi proprio in questo periodo, questo mese anzi proprio.
Vabbè, anche perché Israele non c'ha un governo, non è riuscito a fare un governo.
Ecco, e quindi per il momento l'hanno rimandato di 5 mesi, quindi insomma non c'è nessun grande deal, accordo di soluzione. Però anche in questo senso non è che proprio adesso ancora non si sanno neanche bene quali erano tutti i termini, se ne sanno soltanto alcuni, eccetera, però più che grossi investimenti per un'autonomia del popolo palestinese, perché appunto il grande accordo di Trump non prevederà assolutamente per esempio la formazione di un'autonomia palestinese, e quindi tantomeno di uno stato palestinese, eccetera eccetera, insomma non era questo nelle previsioni, anche se tutti i termini dell'accordo ancora perfettamente non si conoscono, tanto più che non in questo momento non sono, appunto, non ne hanno parlato, ma non solo non li hanno sviscerati fino in fondo, però non prevederanno di certo la formazione dello Stato palestinese, anzi direi che tutti questi soldi dentro tutto questo grande accordo andrebbero proprio per a parte creare una divisione, un controllo e divisione maggiore, se non quella che già, insomma, era stato preventivato, annessione totale di tutti i territori e poi di conseguenza sottomissione allo Stato di Israele. Questo insomma dovrebbe essere quello per il momento, ripeto, bloccato dallo stesso Trump, però dovrebbe essere quello che prevedevano per i territori. Quindi sì, sicuramente dal punto di vista sicuramente entra dentro questo questa visione quantità di soldi che vengono e vanno, perché quello direi che comunque la Palestina, diciamo, in qualche modo ormai è un terreno di scambio e di così di soldi che devono entrare e uscire costantemente in qualche modo, no? Non di scambio, comunque di economia che deve funzionare lì dentro in maniera proprio preponderante per tutti quelli che ne vengono a contatto. Quindi lì dentro, ecco, in poche parole, tutti ci possono fare affari, quindi ci possono fare affari soprattutto chi gioca con le armi, tant'è che quello è una delle prime economie che stanno facendo funzionare, e a scapito chiaramente di una popolazione che continua a essere sotto l'occupazione. Questa cosa dei fondi e quindi della non soluzione della situazione per il momento, direi che rimane un po' la situazione attuale di tutti i territori, sia della striscia di Gaza che della Cisgiordania. Pronto?
Sì, sì, stiamo ascoltando. Sì, no, vabbè, li dicevamo, quello che ti chiedevo era un po' una anche in prospettiva, una valutazione, come dire, ogni volta che ci troviamo, continuo a ripeterlo, davanti una opportunità d'accordo, si saltano i diritti e se ne parla sempre in termini di costruzione, di ricostruzione, investimenti e quant'altro, no? Quindi monetizzando, dicendo, creando uno scambio tra quelli che sono i diritti, il processo d'autodeterminazione dei palestinesi con quello che gli viene prospettato come possibilità di sopravvivenza. Affianco a questo, tu facevi riferimento prima ad esempio alla prima intifada, no? Volevo chiederti se secondo te ad esempio la mobilitazione per la marcia del diritto al ritorno è in qualche modo equiparabile alla prima intifada, o se anche questa può essere letta come una forma di sollevazione popolare, anche se riguarda soprattutto l'area di Gaza, diciamo.
Sì, certo, da quel punto di vista sicuramente, perché insomma sin dall'inizio, quando è iniziata lo scorso anno, il 30 marzo, diciamo la partecipazione è stata pienamente popolare, insomma sin dall'inizio tutta la popolazione di Gaza si è sollevata, è andata ai confini, è andata a mostrare la presenza molto molto numerosa appunto lì su Israele, proprio per l'apertura di quelle frontiere, la possibilità di muoversi e di risolvere il problema dei rifugiati, di risolvere il problema più che altro il problema del ritorno, ecco, perché ormai quella è diventata casa loro, e quindi comunque di risolvere il problema del ritorno. Una sollevazione sicuramente molto forte, equiparabile, solo che limitata alla striscia di Gaza, quindi esclusivamente alle 2 milioni di persone che vive dentro l'assedio della striscia. Quindi però devo dire che effettivamente le caratteristiche, anche le caratteristiche di organizzazione della popolazione, perché ha avuto la possibilità di vederla o di raccontarla, qualche giornalista magari lo ha fatto, e ogni giorno la marcia veniva organizzata da tutti gli strati sociali, quindi chiaramente poi i media ce l'hanno sempre presentata soltanto nello scontro fisico della manifestazione che avviene tuttora tutti i venerdì, quindi soltanto dello scontro e dei morti e dei feriti. Di fatto lì dentro la popolazione tutti i giorni andava un po' a incontrarsi e a mostrare quello che che voleva quello che fanno nella striscia e che vorrebbero fare anche fuori, quindi che ne so, c'erano veramente le rappresentazioni di tutti gli strati sociali della striscia, quindi in qualche modo mi viene da pensare, no, comitati di donne che facevano riunioni lì nel confine, comitati di ragazzi, gruppi di ragazzi che ballavano la dabka, gente che faceva, no, ogni momento sociale della vita quotidiana della città, delle città della striscia di Gaza veniva in qualche modo rimessa su quei confini, proprio per essere visibili anche dall'altra parte in quei termini e dichiarare chiaramente, tant'è che appunto la popolazione l'ha sempre definita una marcia pacifica della popolazione, dei cittadini e delle cittadine di Gaza, proprio per ribadire questo spirito, diciamo, no? Quindi e con la richiesta dell'apertura delle frontiere, con la richiesta dell'apertura di quei confini, che comunque per il momento non sono non è di certo stata aperta e continuano ad essere sigillate, quindi purtroppo ancora non ascoltati dall'altra parte, continuano anzi a mietere, insomma, vittime, feriti, e ogni venerdì comunque continuano ad esserci
dei morti.
Continua a esserci, diciamo, lo scontro, esclusivamente lo scontro da una parte militare, dall'altra quello che allora nella prima intifada era in Isassi, questa volta sono stati aquiloni o fumi o cose del genere, che però appunto più di quello dal punto di vista così di rivolta non andavano, ecco.
Però
lo paragonerei molto alla prima intifada.
No, è un'altra cosa che mi veniva in mente, non so se la condividi, comunque sembra una storia che si ripete, no? Insomma, proprio perché questo periodo lo stiamo spesso ripercorrendo, dal 48, oggi il 67, con te adesso l'87, insomma, come dire, tutti questi grandi momenti, anche se vuoi di rivolta, del popolo palestinese, che ci fanno riparlare, insomma, della loro tenacia nel voler mettere in piedi un processo di autodeterminazione, di libertà, la lotta appunto a riappropriarsi non solo della loro terra ma anche della loro vita in tutti i momenti della loro quotidianità. Però mi sembra che dietro questo ogni volta c'è una messa in discussione, in crisi della leadership palestinese, che forse oggi stesso andrebbe ripensata, perché anche un po' la mobilitazione di Gaza, per come ce la racconti, è oltre, insomma, non c'era una direzione politica da parte appunto dei partiti storici palestinesi, da parte della propria leadership, c'è uno scavalcamento, insomma, dal basso, o no?
Sì, questo anche soltanto dentro la striscia di Gaza, per esempio, il fatto che comunque la rappresentanza della marcia, sicuramente, a differenza di quanto si dice nei media, eccetera, non è rappresentata in generale dalle fazioni politiche, ma in particolare non è rappresentata dall'autorità di Hamas, che invece appunto vogliono far passare a essere avere la leadership dentro quella situazione. Ecco, questo no, assolutamente. La popolazione ha cercato di più volte, insomma, di dichiarare appunto questa autonomia invece proprio di questi comitati che si sono trovati e si trovano, continuano a trovarsi lì sui confini, quindi sicuramente uno scavalcamento di quella autorità all'interno, così come un segnale anche per l'autorità dall'altra parte, visto che purtroppo ancora vivono questa situazione di distacco gli uni dagli altri, quindi anche un segnale che va sicuramente diciamo un po' in contrapposizione, no? Perché lì non vogliono essere rappresentati sicuramente dalle attuali due autorità, questo è abbastanza chiaro, questo è quello che dichiarano un po' appunto tutti, che dichiara la popolazione che si presenta tutti i giorni su quel confine in qualche modo. Poi il segnale che hanno lanciato adesso, come queste autorità lo interpreteranno, come lo stanno interpretando adesso, praticamente zero, nel senso che anche quelle autorità direttamente non è che hanno preso, sì, appoggiano, però ecco, però non essendo la leadership di quella situazione, sicuramente non hanno una visione, diciamo, di come potrebbe progredire e avere un futuro anche da questo punto di vista. Non so neanche se sono interessato a dire il vero.
Ma secondo te c'è l'opportunità che nasca da queste mobilitazioni, queste, se vuoi, sia dentro Gaza sia fuori, una nuova leadership palestinese che si rimetta in moto, o alcune riflessioni su come anche
che sicuramente loro stanno provando a fare,
perché cioè, ad esempio rispetto ad altri periodi, alcuni periodi era stato rimandato, se vuoi, all'OLP, all'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, era stata un po' svuotata di senso, poi durante gli accordi di Oslo, poi gli è stato ridato successivamente un po' il senso da parte anche di una parte della sinistra palestinese. C'è stato il tentativo ultimamente, appunto, di costruire un'unione, appunto, dei partiti di sinistra democratici palestinesi, soprattutto partendo da Gaza. Quindi secondo te, ad esempio, l'OLP potrebbe riprendere diciamo voce, rappresentanza anche rispetto ai palestinesi fuori, cioè nei campi profughi fuori nel resto del mondo arabo?
Ma in qualche
ormai
modo
è morta
tentando,
come forma
sì,
di
in qualche modo stanno tentando un po' di dare questo segnale e di così, insomma, di lanciare, di provare, diciamo, a creare anche una, sicuramente una rappresentanza diversa. Il problema è che così nella confusione di tutta questa situazione, sicuramente in questo momento non lo so, io non vedo proprio i termini esatti di una formazione di una nuova nuovissima leadership, anche perché sicuramente, insomma, siamo saranno ancora all'inizio, sarà ancora la situazione molto difficile, perché comunque stare dentro per 12 anni dentro un assedio, parlando soltanto dell'ultimo periodo, dentro un assedio a doppio taglio, sicuramente è difficile far uscire da lì, diciamo. Il segnale esce sicuramente, no? Perché la rivolta che continua a esserci sicuramente è abbastanza pressante. Per adesso non lo so in quanti da fuori hanno preso in considerazione questa voce, e quanto in teoria dovrebbe essere così, no? Però in questo momento non è che c'è un segnale dall'altra parte. Sì, è vero, ci sono delle manifestazioni di appoggio, per esempio in Cisgiordania, eccetera, però da lì a dire che c'è una leadership che si sta ricostruendo nuova e diversa, no?
Ce ne passa.
Spero per loro, sì, per il momento. Spero, insomma, che magari adesso ancora sia sotto la braccia, sia tutto, venga fuori in qualche modo. Me lo auguro. Sì. Però è vero che diciamo da molte parti, anche dal punto di vista culturale, intellettuale, molti settori, direi, più in generale le donne soprattutto, ecco, questo lo vorrei sottolineare, forse il messaggio più forte viene dalle donne, e appunto questa richiesta in qualche modo in maniera diversa salta fuori, questa richiesta di e cambiare tutta una serie di cose, di cambiare tutta una serie della leadership. Ecco, io sottolineerei questa cosa delle donne che da una parte e dall'altra in qualche modo si incontrano, sicuramente con intenti comuni e e più forti della leadership, attuale, insomma. E, ecco, io sì, consiglierei di dare un occhio molto più attento a questa, a questo, chiamiamolo settore tra virgolette, a questa metà del cielo che sicuramente, insomma, è quella che si impegna di più, anche dentro quella rivolta, dentro la striscia di Gaza.
Bene.
Che in qualche modo sicuramente trova delle possibilità di comunicazione, delle modalità di comunicazione molto, molto diverse anche fuori dalla striscia, e quindi anche nei territori, e poi insomma anche come messaggio all'esterno. Direi di dare molta più attenzione, ecco, in genere, no, quando si pensano e quando si vedono le manifestazioni del mondo arabo e anche quelle della Palestina, appaiono sempre tutti snomini, barbe, queste e queste, e oggi invece in qualche modo vedi che ci sono le donne in prima fila, cioè già che appaiono in fotografia, in video, eccetera eccetera, è già un sicuramente un segnale, un'immagine
forte,
diversa e molto potente, ecco.
Bene,
probabilmente sono quelle che saranno deputate a cambiare la situazione, che soltanto sono l'unica speranza, posso
diciamo
dirlo.
Che se c'è una possibilità di cambiamento, questa sta nelle mani delle donne palestinesi, insomma. Ma mi sembra pure
eliminare tutti gli altri sessi, però insomma, ecco, sicuramente insomma il messaggio e più forte da questo punto di vista sicuramente lo lanciano loro.
Beh, anche perché sono quelle che in questi anni sono anche quelle che hanno perso molto di più rispetto al contesto palestinese, che
hanno perso, hanno pagato in tutti i sensi, cercando comunque di continuare nonostante tutta la situazione disastrosa a relegare e a lasciare, no, cioè, il peso, il fardello della cultura da quel punto di vista dentro quella situazione è pesante, quindi insomma anche togliersi, riuscire a togliersi tantissimi preconcetti lì dentro, insomma non è stato facile, non è tuttora facile, però ecco, ci trovano in quei termini, le donne ci trovano in quei termini. Oggi se vogliono un cambiamento sicuramente lo vogliono vedere su tutti i fronti, ecco.
E quindi è finita la politica dei due tempi, una politica che prima esisteva anche in Palestina, prima ci liberiamo dell'occupazione, poi facciamo la rivoluzione femminista nelle nostre famiglie.
Direi
insomma
che è su una strada di non ritorno da quel punto di vista.
Bene, io ti ringrazio, insomma, sì, di queste riflessioni aperte. Se non hai nulla da aggiungere, ci salutiamo e ci sentiamo magari un'altra volta.
Ci sentiamo presto e buona continuazione della lunga storia della Palestina che appunto, ripeto, non finisce. No, solo un'ultimissima cosa, che era per concludere questo quadro che purtroppo nella regione non stanno di certo girando dei venti buonissimi. L'ultimo appunto sono queste scaramucce nei vari confini Libano e Siria, in previsione appunto una guerra con l'Iran che sicuramente non metterà la regione in una buona situazione.
E certo, perché no, insomma, i venti di guerra che si respirano ultimamente fanno proprio pensare ai tanti tentativi di Israele di puntare il dito, e anche di Trump sull'Iran, quindi di aprire un altro fronte in cui ancora una volta i palestinesi si troveranno schiacciati.
Esatto, infatti, cioè, volevo terminare qui, però perché poi appunto chi ci rimetterà all'inizio, subito dopo, immediatamente durante, e appunto saranno comunque ancora una volta purtroppo
i palestinesi. Bene.
Va bene,
grazie, sì, grazie.
Sì. Alla prossima.
Ci sentiamo presto.